Terminato il discorso dell'aquila, Dante si rivolge a Beatrice e lei gli spiega che non sorride perché la sua bellezza risplende tanto che se aggiungesse anche questo sorriso, Dante non potrebbe sopportarlo. E ora si trovano nel settimo cielo, quello che poi sapremo essere il cielo dei contemplativi, il cielo di Saturno. E Beatrice lo invita a guardare attentamente il nuovo pianeta, la nuova stella. Dante prontamente ubbidisce. E dentro questa luce meravigliosa del pianeta, della stella di Saturno, scorge una scala d'oro che si innalza tanto che lui non può vederne la fine. E vede scendere su questa scala un'infinità di luci che gli sembra che tutte le stelle del cielo traggano qui la loro origine. Dante paragona i movimenti delle anime sulla scala a quelle delle pole, cioè le cornacchie, che sulla Terra, dopo essersi riunite tutte insieme, alcune si allontanano senza più fare ritorno, altre si fermano e altre ancora volteggiano. Allo stesso modo si comportano queste anime. Giunte a un certo gradino, ruotano tutte insieme, oppure si fermano, oppure tornano là da onde sono partite. E Dante si accorge che una di queste luci si avvicina, mostrando con il suo sfavillare il desiderio di parlare con Dante, ma dentro di sé pensa: devo aspettare il permesso di Beatrice. E Beatrice, che conosce il suo pensiero, lo autorizza a parlare. Dante si rivolge a quest'anima e le chiede il motivo per cui si è fermata presso di lui e come mai le anime non cantino, non si senta in questo cielo la dolce sinfonia di paradiso che negli altri cieli risuona. E l'anima gli spiega che qui non si canta per lo stesso motivo per cui Beatrice non sorride, perché Dante non potrebbe sopportare la dolcezza di questo suono, non è ancora pronto. E alla prima domanda, perché si sia fermato vicino a loro, non è stato per un amore maggiore rispetto alle altre anime, perché anzi su quella scala si può anche fiammeggiare e amare anche di più. Ma, dice l'anima, sono scesa a parlare con te perché mi è stato affidato questo compito e io sono ben felice di obbedire. Dante risponde che capisce che non è stata obbligata da Dio, ma che lei ha liberamente accettato il volere di Dio per amore. Ma perché lei? Perché è stata scelta lei? Ma l'anima gli risponde che nessuno può conoscere il mistero della predestinazione. È una domanda a cui neppure il serafino che sta più vicino a Dio potrebbe rispondere. Se neppure nel cielo si conoscono i disegni misteriosi di Dio, prosegue l'anima, è inutile che l'uomo, che è un essere mortale quando è ancora sulla terra, continui a porsi queste domande. E allora, di fronte a questa impossibilità di conoscere, i motivi, le scelte divine, Dante si limita a chiedere all'anima chi fu. E l'anima risponde: si tratta di Pier Damiano, santo e dottore della Chiesa, nato a Ravenna, monaco, priore di Fonte Avellana, che aiutò i papi, specialmente San Gregorio VII, nella riforma della Chiesa. Scrisse parecchie lettere, opuscoli, sermoni contro la simonia, l'immoralità del clero. Venne creato cardinale, ma egli rifiutò. Dante però non riporta tale rinuncia nella breve biografia che leggiamo qui nel canto. Ma comunque sicuramente di lui conobbe queste lettere contro la corruzione della Chiesa. Tanto che Pier Damiani conclude la sua sintetica biografia con una invettiva contro la corruzione dei monaci. San Pietro e San Paolo vissero magri e scalzi. Ora i moderni monaci sono talmente gravi, sono talmente grassi che hanno bisogno di essere aiutati per alzarsi e per muoversi. Non si muovono più a piedi, ma solo a cavallo, e un unico ampio mantello copre loro e le loro cavalcature, sicché due bestie vanno sotto un'unica pelle, un unico riparo. Di fronte all'invettiva di San Pier Damiani contro questi monaci corrotti, molte fiammelle, molte anime si spostano e si fermano vicino a lui e prorompono in un grido di cui Dante non capisce le parole. Tanto fu alto il rimbombo, il fragore.